Buonasera a tutti, lunedì 25 novembre, ci avviamo alla fine di quest'anno continuando a fare i nostri appuntamenti del lunedì. Grazie a Davide Ceruti che ci continua ad illuminare con le sue competenze, con le sue conoscenze e risponde alle tante domande che arrivano. Quindi io passo subito la parola a te, non so se vuoi affrontare tutti gli argomenti o preferisci affrontarli un pochino più approfonditamente in modo tale da forse dare delle risposte più complete. Però a te la parola.
Allora, buonasera a tutti, buonasera Alberto, buonasera a tutti. Sì, c'erano ancora tre temi da affrontare la settimana scorsa che non avevamo fatto in tempo, poi ci sono alcuni temi anche questa settimana e quindi niente, direi di partire. Allora, la settimana scorsa Floriana diceva se non era meglio fare dei temi specifici per ogni puntata, no? Tipo occhi, denti e così. E un po' lo facciamo già. E comunque accolgo anche questo suggerimento, nel senso che poi è capitato per esempio adesso proprio a Fagiolo, Gianni in settimana ha chiesto i vari problemi dell'occhio. Quindi per esempio questa settimana, in questa puntata, io per esempio parlerei dell'occhio, che è un organo abbastanza complesso, con vari tessuti dentro, quindi c'è un bel po' da dire. Però ne parliamo dopo, perché adesso sennò rischiamo di non fare quei temi che sono saltati la settimana scorsa. Quindi,
ok, si accumulano.
Si accumulano. Allora, la settimana scorsa Michela chiedeva della tiroide. Allora, la tiroide, ci sono due tessuti diversi nella tiroide. La parte proprio ghiandolare della tiroide, come tutte le ghiandole, tranne tre eccezioni che sono mesoderma antico, ma il resto delle ghiandole sono endoderma. Quindi anche la tiroide è endoderma. Qui il conflitto della tiroide proprio ghiandola è un conflitto relativo al tempo, cioè di non avere abbastanza tempo per fare le cose.
Perché? L'ho già sentita, ma perché? Cosa c'entra la tiroide col tempo?
Perché la tiroide secerne questi ormoni tiroidei, la tirossina, T3, T4 e così via, che ci accelerano il metabolismo.
Quindi, ok, perfetto.
Il senso biologico è proprio quando sentiamo di non avere abbastanza tempo per fare le cose, il corpo ci fa avere più di questi ormoni, così che siamo più veloci e riusciamo a fare tutto. Mm-hmm. Ok? Quindi qui la ghiandola, come tutte le ghiandole, in fase attiva fa proliferazione cellulare, cioè diventa progressivamente più grossa per proprio produrre più roba, e in soluzione viene disgregata, questa massa in più che si è creata viene disgregata, a patto di avere il micobatterio corrispondente nella nostra dotazione, perché questa è una cosa su cui Hammer insiste parecchio. Purtroppo noi, col nostro modo di vivere troppo asettico negli ultimi anni della società, ci siamo impediti di creare un corredo batterico e microbico completo nel nostro corpo. Cioè, una volta i bambini crescevano in mezzo alla natura, no? In mezzo alla terra, spesso si facevano male, taglietti più o meno grandi e così via. E quindi in tutti questi eventi si formava il nostro corredo batterico e microbico simbionte, no? Però se noi il bambino lo teniamo troppo, lo facciamo crescere troppo asettico, può essere che ci sono dei buchi, cioè il bambino non viene mai in contatto con certi tipi di micobatteri e funghi e quindi non ce li ha nel suo corpo sostanzialmente. E in quel caso cosa succede? Il corpo, non potendo disgregare questa massa che si è fatta in fase attiva, la incista. La incista però, Hammer dice che non è proprio la soluzione ottimale, perché questa massa incistata tante volte comunque continua a produrre questi ormoni in più. Quindi cosa succede? Che anche una volta che hai risolto il conflitto, e quindi non ci sarebbe più bisogno di questo surplus, il corpo continua a dartelo.
Scusa, una domanda, la massa incistata continua a essere irrorata e fare le sue funzioni? Non viene isolata dal resto del corpo?
Allora, a quanto si capisce da quello che dice Hammer, dipende. Dipende da dove è la massa, che organo è interessato e tutto. Per la tiroide mi ricordo che proprio aveva detto che più delle volte comunque continuano a andare questi ormoni. E quindi non viene proprio resa inerte lì questa cista. In altri casi sì, viene resa inerte. Okay. Però anche quando viene resa inerte, capisci che non è proprio il massimo avere lì una massa che non serve più a niente. Perché magari può andare a dare un po' di fastidio agli altri organi, oppure si vede all'esterno, quindi non è proprio la soluzione ottimale. Diciamo che uno degli insegnamenti arriviamo a conclusione conoscendo la medicina di Hammer è che assolutamente non bisogna crescere i bambini in modo così asettico. È stata proprio una cosa sbagliata che facevamo, perché eravamo convinti, ci aveva convinti la medicina, che più stavi lontano dalla sporcizia, dai batteri, da tutto, meglio era. Ma in realtà non è così, ovviamente.
Certo. E poi, chi ha un cane o un gatto vede che il tuo cane, quando va in giro, beve l'acqua dalle pozzanghere, prende le cose da terra e non si ammala, certo. Quindi.
Ma esatto, ma non solo. Il cane magari in casa lecca la faccia del bambino, anche piccolo.
Guarda.
E gli dicevi, chissà, invece non succede niente, anzi. Sì. È una cosa che aiuta a rendere più forte l'essere vivente, no?
Sì.
Ok, poi nella tiroide ci sono anche i dotti tiroidei. Perché questa è una cosa che vi avevo già detto, mi sembra, cioè che con l'evoluzione praticamente tutte le ghiandole si sono dotate di dotti per avere un dosaggio migliore dell'ormone che viene prodotto dalla ghiandola. Quindi abbiamo i dotti tiroidei, abbiamo i dotti lacrimali, di cui parlerò dopo, abbiamo i dotti salivari, abbiamo i dotti lattiferi, e sono tutti ectoderma, quindi perché si sono formati proprio nell'ultima fase nostra evolutiva, no? Quindi qui siamo nell'ectoderma, il comportamento del tessuto è opposto, come sappiamo, cioè fa ulcere in fase attiva e ricostruzione in soluzione. Il senso biologico è però simile, nel senso che quando si va in fase attiva dei dotti, i dotti ulcerano e quindi aiutano a far passare più ormoni tiroidei. Quindi il senso biologico è sempre quello di far avere più ormoni tiroidei. Qui il conflitto è simile, quindi ha sempre a che fare col tempo, però c'è anche una sensazione di impotenza. Cioè, quelli che fanno quel conflitto qui dei dotti tiroidei hanno un conflitto relativo al tempo, però sentono anche di avere le mani legate. Cioè la sensazione che hanno è proprio, bisognerebbe urgentemente fare qualcosa, ma io non posso perché ho le mani legate. Per varie ragioni, diciamo. Quindi qui in fase attiva si fa ulcera dei dotti, come ho detto, per far passare più tirossina, poi in soluzione viene ricostruita questa ulcera con gonfiore anche. È lì che la persona si può accorgere di avere questo bozzo alla tiroide, no? Quindi questo bozzo alla tiroide può essere dovuto o alla ghiandola che si è ingrossata, quindi tendenzialmente in fase attiva o all'inizio della fase di soluzione, oppure ai dotti tiroidei in soluzione, che anche loro gonfiano. Ok?
E
poi dopo questa fase momentanea il gonfiore dovrebbe passare. Poi per la mia piccola esperienza, capita abbastanza spesso che sono attivate tutte e due. Cioè c'è un conflitto relativo al tempo e la persona ha anche un po' di sensazione di impotenza, e quindi sia si ingrossa un po' la tiroide, sia si ulcerano i dotti. Questo succede anche da altre parti, nelle altre parti che vi ho detto, ghiandole salivari, lacrimali, dotti dei lattiferi, anche lì succede, non dico che è una maggioranza dei casi, però abbastanza spesso succede che si attivano tutte e due, cioè si ingrossa la ghiandola e si ulcerano i dotti proprio per dare il miglior surplus possibile all'organismo in quella situazione.
Ok. Bene. Quindi il tempo è fondamentale.
È un conflitto relativo al tempo, sì, la tiroide sì.
La paura di non fare in tempo fa aumentare la disfunzione della tiroide.
Sì, sai, magari la madre che ha più figli, che deve fare questo, quest'altro, portare questo di qua, portare quello di là. Spesso succede in quei casi lì, no? E la sensazione di impotenza invece succede quando c'è una situazione che c'è qualche impedimento. c'è qualche impedimento di qualche tipo e la persona sente di non poter far niente, però bisognerebbe far qualcosa velocemente.
Soluzione? Scialla, direi scialla.
La soluzione per, cioè, diciamo che questo vale per un po' tutti i conflitti, no?
Sì.
più viviamo la vita, diciamo, tranquilli, meno conflitti facciamo. Ma lo vediamo anche dalle persone, no? Le persone che stanno bene sono quelle che non hanno mai niente, no? Sono quelle che vivono la vita un po' così, che sembra che niente li tocchi, no?
Esatto. Cuor contento, niente contento. Li tocca. Com'è che dice il proverbio? Cuor contento il ciel aiuta.
Sì, anche in quel senso, ma è più anche una cosa proprio di quasi menefreghismo, no? Che non ti fai toccare da quasi niente, quindi non fai conflitti o li fai comunque lieve.
Ok.
Bene, poi Ida chiedeva già da settimana scorsa cosa fare nelle situazioni critiche.
In generale o relativa a qualche specifica situazione critica?
No, lei lo chiedeva in generale, quindi sì, adesso possiamo fare un discorso un po' generale, anche se qui capite che il discorso è un po' complesso. Comunque, diciamo che in linea di massima, Amer con le sue scoperte e anche con poi la sua pratica, la sua esperienza che ha avuto con tantissimi pazienti, è arrivato alla conclusione, questo si evince in vari passaggi del suo libro, del Testamento, che i processi del corpo sono già ottimali, in ogni caso, compresi anche le crisi epilettoide, quindi comprese anche le assenze, comprese anche gli infarti, comprese le crisi di qualsiasi tipo. Perché sono crisi, appunto, sono crisi epilettoide, sono un test che l'organismo fa a se stesso.
E okay.
Se questo test cioè se il conflitto è stato troppo forte, come nel caso dell'infarto a Mike Bongiorno famoso, e lì non c'è da fare niente, non si può fare niente. Uno può essere anche di fianco all'ospedale migliore del mondo, ma muore lo stesso.
Non hai superato l'esame?
Sostanzialmente sì. E invece, se la crisi epilettoide non era previsto che era letale, la persona si salva comunque. Certo, si salva dopo magari un'assenza di 5-10 minuti, anche un quarto d'ora. E quindi lì, in quella fase lì, è quella un po' la fase critica, no? Che uno dice, mi è stato male, mi è collassato davanti, cosa faccio? Lo lascio lì tranquillo o lo piglio e lo porto all'ospedale?
Bella domanda.
Lì dipende dalla persona. Secondo me bisogna rispettare quello che ha sempre detto la persona e il volere della persona. Per esempio, io ho sempre detto ai miei familiari assolutamente di non fare niente. Spero che seguano questo. Familiari e amici, ovviamente, perché può capitare anche in giro.
Sì, sì.
E spero che seguano questa linea che io ho deciso, no?
Sì.
Però diciamo, nella maggioranza, normalmente quando uno sta male viene portato in ospedale, però io per la mia esperienza, forse diciamo può sembrare una cosa scioccante questa, però io anche tutti gli interventi di urgenza che fanno, che ti dicono che ti hanno salvato, in realtà se la crisi epilettoide era letale comunque. E quindi lì ti dicono, non c'era niente da fare. Se invece non era letale, ti saresti salvato comunque. Quindi loro si prendono il merito di una cosa di cui in realtà non hanno merito.
Beh, guarda, tu una volta hai fatto una domanda relativamente, credo fosse Antonio, al suo papà. E la domanda era, sì, l'hanno portato in ospedale, l'intervento, ma cosa hanno fatto fisicamente? Io lo posso testimoniare per mio fratello, che ha 7 anni più di me, lui è del 56, qualche anno fa ha fatto un cos'è che aveva, una roba sul polpaccio, un trombo. Sì, l'hanno portato in ospedale, hanno fatto le parine e tutto, però di fatto è messo sotto osservazione, non è che gli hanno amputato una gamba oppure hanno fatto qualche intervento particolare. È molte volte un intervento di vigile attesa, chiamiamola così, ma non,
allora,
non è che...
Allora, sì, qui c'è un importante discorso da fare, perché voi sapete che è centrale il discorso del conflitto del profugo, no? Cioè, una persona quando sta male, se si sente ben curata, non attiva il conflitto del profugo, e quindi fa andare il programma nel migliore dei modi. Se non si sente ben curata, attiva il conflitto del profugo, che come sappiamo porta a una ritenzione dei liquidi. Allora, cosa succede? Se noi siamo in una crisi, che ne so, proprio dei dotti, no? Dei dotti o lattiferi o anche le vie urinarie, che possono essere considerate dei dotti anche loro, o così, no? Allora, lì cosa succede? Fai ulcera in fase attiva. In soluzione il tessuto gonfia per doversi riparare, ok? Se non hai il profugo, questo gonfiore comunque non ostruisce quel dotto. Ah. Praticamente in nessun caso, a meno che proprio non sia un conflitto troppo forte che la persona ha previsto che morisse, ma come vi ho detto altre volte, i conflitti così forti sono abbastanza rari, e in più lì non si può fare niente comunque, quindi non c'è neanche da porsi la domanda. Però se una persona ha un conflitto che non sarebbe letale, quindi non ci sarebbe l'ostruzione di quel dotto. Se però va in profugo quella persona, il tessuto gonfia anche molto di più, e allora lì sì ci può essere ostruzione. E allora lì ci può essere sì un problema. Un'ostruzione anche magari un blocco intestinale, no? Anche lì lo stesso discorso. In soluzione il tessuto gonfia, però se gonfia troppo perché c'è anche il profugo, allora veramente lì si forma un blocco. Ok? E finché la persona non esce da profugo, lì continua a essere bloccata la cosa e quindi può finire a schifio la situazione.
Quindi, questo non stiamo dicendo che se sei in ospedale sei in profugo, se sei a casa no, dipende da come dove uno si sente curato.
Bravissimo, infatti io non dico non dico in generale alle persone di non andare in ospedale nel caso che abbiano una crisi. Io gli chiedo
dove ti senti curato? Sì.
Esatto, dove ti senti? Cioè, se tu ti senti ben, in un caso che avessi una crisi, tu senti che ti sentiresti meglio curato in ospedale, allora devi andare. Perché sennò c'è veramente il rischio che ci lasci le penne. Se invece sei ameriano, ma nel senso che l'hai proprio metabolizzata sta cosa, che i processi sono già comunque ottimali, quelli che fa il corpo, e che è centrale soltanto questo conflitto del profugo di non attivarlo, e allora stai a casa. Perché lì al contrario sarebbe, no? Se una persona che non vuole andare in ospedale, lo porti di forza, vai in profugo in ospedale. E spesso succede anche questo, perché non è così vero che tutte le persone hanno questa fiducia nella medicina, anche senza conoscere Amer. Alcuni sono proprio...
Negli ultimi 2 o 3 anni poi tanti hanno capito.
Tra l'altro. Alcuni sono proprio ameriani naturali, cioè nel senso loro si fidano della natura e quindi quando hanno una crisi, poi magari l'hanno anche sperimentato tante volte nella loro vita, che le crisi come arrivano passano. E quindi quelle persone così, se tu li porti in ospedale, sono quelli che poi vanno in ospedale e vanno in blocco renale e poi muoiono generalmente, perché il blocco renale, come sappiamo, è gravissimo se hai qualcosa di ingente in atto, in contemporanea, no?
Sì.
E infatti i medici temono tantissimo questo blocco renale e non capiscono mai perché certe persone reagiscono bene alle cure e altre reagiscono male. E ve l'ha data Amer la risposta, cioè reagiscono bene alle cure se si sentono ben curati, reagiscono male se non si sentono ben curati.
Sì.
Perché rimane centrale questo conflitto del profugo, no? Quindi situazioni critiche, poi c'è anche da fare un altro discorso, cioè che se tu fai passare la crisi epilettoide, che magari prevede anche l'assenza, che ne so, una crisi epilettoide forte o quella delle arterie coronarie con l'infarto, ma anche, che ne so, la piccola curvatura dello stomaco, no? Che tra l'altro è successo a una mia amica l'anno scorso, di avere una crisi forte della piccola curvatura e di svenire. Svenire per 5-10 minuti, anche un quarto d'ora forse. Per fortuna sua figlia non si è accorta di niente, lei conosce benissimo Amer.
Che senso sua figlia non si è accorta? È svenuta dov'era?
Era in un'altra stanza, la sua figlia era in camera sua con le cuffie, quindi non si è accorta di niente, se no si allarmava. Lei però conosce benissimo Amer, quindi è stata tranquilla, quando si è svegliata sì, stava ancora un po' male, poi si è ripresa. Poi abbiamo capito il conflitto e tutto. Però, diciamo, una crisi così, lei è stata tranquilla e non è andata da nessuna parte. Se tu hai qualcuno che va in panico, ti porta in ospedale. E ti porta in ospedale. In ospedale, tante volte, cercano di farti uscire subito da quella crisi. Cioè, cercano di risvegliarti, sostanzialmente. E questo, tante volte, non è un bel lavoro. Perché tu è come se volessi riportare, io faccio sempre l'esempio con i computer, no? È come se il computer si sta resettando e tu vuoi riportarlo subito al suo funzionamento normale.
Devi lasciare che ricarichi il sistema operativo.
Sì, è proprio quella fase lì che sappiamo che se salta la corrente è un casino, perché poi si incasina tutto il PC, perché quel reset lì deve essere fatto coi tempi che sono necessari per fare quel reset. Quindi in quel caso funzioniamo esattamente come computer, no? Quindi noi, se noi facciamo passare il reset col tempo che deve avere, la persona si riprende o muore, se la crisi era troppo forte, oppure si riprende al 100%. Se invece noi la tiriamo fuori prima, allora prima di tutto, se siamo riusciti a tirarla fuori, vuol dire che la crisi non era letale. Però avendola tirata fuori prima del tempo previsto, spesso la persona rimane con dei problemi. O rimane un mezzo vegetale o comunque ha delle disfunzioni che poi risultano poi permanenti. Quindi io dico sempre che ho parlato con vari infermieri che loro tra di loro hanno l'accordo di non rianimarsi.
Tra di loro?
Sì, perché hanno visto tante volte che rianimando le persone queste non è che rimanevano proprio a posto. E quindi hanno detto, senti, per la nostra esperienza o uno muore o se no si recupera al 100%. Quindi diciamo che poi se uno va a analizzare bene l'ambiente medico vede che in fin dei conti questi ragionamenti, che possono sembrare un po' estremi, però sono coerenti con quello che
fanno anche loro, insomma.
Poi noi, io dico sempre, siamo stati veramente bombardati in tutti i modi da questo lavaggio del cervello, che quando c'è una crisi devi assolutamente correre in ospedale. E abbiamo visto 100.000 film, serie TV, libri, che era meno male che erano vicini all'ospedale, la corsa all'ospedale, facendo i salti mortali, rischiando incidenti, meno male che sei arrivato in tempo, che l'abbiamo preso per i capelli.
Infatti.
Così ti dicono, no? Esatto. E quindi si è diventata anche nel nostro inconscio questa cosa. Tanto che ci sono tante persone che appena sono in una situazione che sono troppo lontani da un ospedale,
Sì, assolutamente. Mi trasferirei in quel paesino di montagna con una bella chalet, ma poi sono più di 100 km ospedale. No, devo stare vicino. Così.
Dicono, se succede qualcosa, come facciamo?
Sì.
E quindi, c'è questa. Bisogna vedere la persona, come sempre, bisogna vedere la persona, quali sono le sue credenze. Diciamo che la questione è tutta lì. E quindi sì, per rispondere a questa domanda, le situazioni critiche dipende quanto hai capito come funziona il nostro corpo, quanto hai approfondito la medicina di Hammer e quanto invece sei ancora legato a, diciamo, tutto quello che ci hanno detto fin da quando siamo nati.
Sì.
Ok,
perfetto. Bene, abbiamo detto della tiroide, abbiamo detto le situazioni critiche.
Sì, vai. Con questo abbiamo chiuso le rimanenze della settimana scorsa. Adesso, questo è un argomento anche abbastanza importante. Se qualcuno magari ha delle domande o così, lasciamo un attimo di tempo se qualcuno vuole intervenire e chiedere qualcosa, perché poi sai, tanti hanno anche esperienze dirette, no? Il familiare che è stato male, l'hanno portato in ospedale, non l'hanno portato, cose così.
Sì, credo che ci voglia molto sangue freddo in una situazione di emergenza, non chiamare ambulanza, perché poi uno si sente anche responsabile di eventuali conseguenze.
Allora, io adesso, intanto che magari qualcuno vuole intervenire,
alza la mano.
Posso dire l'esperienza di mio padre. Mio padre, che è morto più di 20 anni fa, nel 2001, stava bene. Vabbè, aveva avuto tanti acciacchi nella sua vita, però comunque stava bene ancora, andava in montagna, faceva tutto. E si è svegliato una mattina proprio che doveva andare in montagna con mia madre e straparlava, cioè era lì a letto, non si lamentava di granché, però prima di tutto non voleva alzarsi dal letto, cosa stranissima per mio padre che è sempre stato un super mattiniero. E in più straparlava, cioè eravamo lì per esempio io e mio fratello e mio zio gli ha chiesto chi c'è qui e lui ha detto Giovanni, che è mio fratello, e poi la Gabriella, che invece è mia sorella, cioè
che non c'era,
mi ha confuso con lei. E poi aveva un po' quello, sì, non c'era lei. aveva un po' quell'atteggiamento, sembrava mezzo ubriaco, ecco, diciamo così.
Ah, biascicava un po'.
Biascicava un po', così, si è un po' straparlava. E allora niente, ci siamo allarmati, ovviamente, io poi ai tempi non conoscevo neanche Hammer, e mia mamma ha chiamato subito l'ambulanza. E l'hanno portato all'ospedale, e gli hanno fatto un attacco, hanno visto subito che c'era un'importante emorragia cerebrale, e quindi l'hanno dato sostanzialmente per spacciato. E ci hanno già detto a fine mattinata, ci avevano già detto guardate che è spacciato. E io mi ricordo, sono andato in ospedale e lui sicuramente gli avevano già dato la morfina, perché lui era proprio nella tipica posizione dei morfinomani, cioè con la testa tirata indietro per cercare di prendere quel po' d'aria che ancora riesci a prendere, no?
Perché non sapevo.
Sì, tirando indietro la testa noi diciamo allineiamo le vie respiratorie e quindi riusciamo a prendere quel pochino d'aria, perché la morfina sostanzialmente ti paralizza tutto fino a paralizzarti anche la respirazione.
E quindi quanta gliene è andata per fare effetto in poche ore?
Gliene è andata tanta perché l'avevano già dato per spacciato. E quindi è andato, e loro il solito discorso.
Che poi, scusa, no? Lasciami dire, non è curativa.
No, è solo perché è il solito discorso, è già morto, quindi non facciamo soffrire. Non soffre neanche, però gliela danno lo stesso la morfina. E, sì, guarda, la morfina è una roba, lasciamo perdere. Cioè, cercano di metterla dentro, appena uno dicono questo qui non ha più speranza, gli danno subito la morfina, così muore effettivamente, però muore per la morfina. Magari si sarebbe salvato. Io ho sempre pensato che se succedeva la stessa cosa a mio padre 100 anni fa o 200 anni fa, cosa succedeva? Tu trovavi il capofamiglia, perché lui era capofamiglia, si sveglia una mattina, straparla e non vuole alzarsi dal letto. Cosa facevi 200 anni fa?
Niente. Chiamavi il medico col calesse che ci metteva un giorno a arrivare.
Vabbè, esatto, ma tendenzialmente non facevi niente, lo lasciavi lì a letto, ognuno andava a fare quello che doveva fare, a zappare i campi, e poi intanto tornava lì qualcuno, sai, perché poi nelle case di una volta c'era sempre qualcuno, un bambino,
i nipoti, sì.
Andava lì a vedere come stava, ma lo si lasciava lì, no? Non si faceva niente. E così facendo, io non sono così convinto che lui non ne sarebbe uscito da quella crisi, capisci? Certo, sì. Certo che invece portandolo in ospedale, sì, sicuramente questa emorragia ce l'aveva, quindi aveva un edema cerebrale in soluzione che per la pressione ha ceduto, è vero, questo sicuramente è successo, però non è detto che tutto questo sia letale, perché può essere che il corpo riesca poco a poco a riassorbirla questa emorragia e a chiudere e a cicatrizzare la causa dell'emorragia. Sì. Però capisci che invece dandogli la morfina gli togli questa possibilità. E purtroppo la medicina o riesce a intervenire subito o se no è spacciata la persona, cioè non c'è questa cosa di dire aspettiamo un attimo, vediamo se non esiste.
No.
E se ti danno per spacciato ti danno la morfina, così viene confermata la loro previsione, no? È così che la gente dice.
Le famose previsioni autoavverranti, sì.
Sì, questa è un'altra cosa che fa dire alla gente, hai visto che il medico aveva detto che moriva oggi pomeriggio, effettivamente è morto oggi pomeriggio. E ci crede.
L'ha ammazzato. Vorrei vedere, sì. Mamma mia.
Allora, nessuno vuole intervenire?
Non vedo mani alzate e neanche commenti sotto la cosa, come si chiama? La chat di oggi.
Va bene, niente, dai, andiamo avanti. Come al solito.
No, io stasera alle 10 chiudo, lo dico subito, alle 10 si chiude, o 22:00 si chiude, così se qualcuno vuole intervenire deve farlo prima.
Alle 10:05 cominciano a alzare le mani.
No, io alle 10 chiudo, eccolo qua, Flo, cara.
Che brava.
Brava. Ciao.
Buonasera, ciao.
Ciao.
Floriana, ciao.
Ciao. Come va?
Benissimo.
Bene. Una domandina forse stupida, perché a questo punto dovrei saper rispondere, però. Però ancora no.
Non esistono domande stupide.
Vabbè. Allora, no, però siccome è un po' che cerco di capire le cose, ancora invece ho dei buchi neri ogni tanto, e quindi... allora, se compare un doloretto... posto durante lo sport. È conveniente, siccome sappiamo che è una risoluzione, se no verrebbe a tutti quelli che fanno lo sport, ok. Però cosa conviene fare? Riposarlo un po' di giorni o comunque continuare a utilizzarlo? Non lo so, perché magari fa male solo durante lo sport, no? Mm-hmm. E quindi conviene farlo riposare un po' più a lungo oppure non darsi...
Ma allora, se fa male durante lo sport, io per un po' non farei sport, semplicemente. Che vuol dire che fino a quel livello di sollecitazione che ti porta all'attività sportiva, non è un problema per il corpo anche effettuare quella riparazione, perché c'è una riparazione in atto, però non così ingente, perché sennò ti farebbe male sempre. E quindi il corpo ti avverte soltanto quando stai sollecitando un po' troppo quella parte. E quindi semplicemente per un po' non farei sport, per il resto farei tutto quello che faccio normalmente.
Ok, ok. No, perché non sapevo appunto se è il caso di prendersi una pausa in questi casi o
sì, meno. Allora se ti viene un dolore così, ti riposi un po', lo lasci che la riparazione finisca, poi ti passa e quindi puoi riprendere a fare sport. Se invece cominci a fare sport anche sul dolore, c'è il rischio che recidivi sul sintomo. Che è un meccanismo che poi tra l'altro ti spiegherò dopo perché una persona, cioè ribadirò dopo perché una persona ha chiesto, e cioè che ti svaluti perché hai il dolore, okay. Hai il dolore, capisci?
E quindi diventa circolo vizioso di cui...
Brava, bravissima.
Ok.
Un circolo vizioso.
Esatto. Ok. E poi se viene altro ve lo dico, ora per ora questa era quella più urgente, tra virgolette.
Va bene,
grazie mille.
Grazie. Grazie. Grazie.
Quindi io che cerco sempre la regola generale, vedo che la risposta è sempre nell'ordine di ascoltare il proprio corpo.
Sì.
Esatto, infatti era il pensiero.
Non si può protocollare la medicina di Haber, bisogna vedere da situazione in situazione.
Sì, sì, ma comunque ascoltare il proprio corpo ti sta dicendo qualcosa. Anche se, ecco, diciamo questo, nel caso di uno che deve fare massa muscolare, si dice che il lavoro consiste nella rottura di fibre muscolari che fanno sì che il muscolo poi si ricostruisca più forte. In quel caso uno deve arrivare al punto in cui sente il dolore e poi fare 24-48 ore di pausa.
Però tu hai provato a allenarti, è un dolore diverso. Cioè...
Sì, 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 è un dolore da stanchezza, sì,
esatto,
chiaro.
È un dolore da acido lattico, da stanchezza.
Sì, 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 sì.
Non è quel dolore che ti viene così all'improvviso per un movimento banale, no?
No, 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 infatti.
Allora, poi andiamo avanti che ci sono vari argomenti. C'era Gianni che chiedeva appunto i vari problemi dell'occhio. Allora, qui farei un discorso generale sull'occhio, ne approfitterei per fare un discorso generale sugli occhi, va bene?
Sì.
Allora, parlando degli occhi, come tutti gli organi, per capire bene come funzionano i conflitti, è bene rivedere il percorso embrionale. Quindi, noi sapete che anche quando eravamo un verme d'acqua avevamo un apparato visivo, no? Di qualche tipo, non affinato come quello che abbiamo oggi, perché non serviva, ma qualcosa vedevamo. Per vedere il cibo davanti a noi, se eravamo, quanto era lontano il sole, e così via, no? E di questo occhio arcaico, possiamo chiamarlo così, è rimasto qualcosa anche nel nostro occhio di adesso. Mm-hmm. Che cosa è rimasto? È rimasta, prima di tutto, la coroide. La coroide era la sacca arcaica del nostro occhio. Mm. Ok? Quindi la coroide va a ricoprire tutta la parte, diciamo, interna del nostro occhio, che poi è stata sovrapposta evolutivamente dalla retina, che è diventata la vera e propria recettrice dei segnali visivi che poi vengono trasferiti al cervello. Però la coroide è rimasta come questa membrana intermedia. Quindi nell'occhio noi abbiamo tre membrane. Abbiamo la retina, che poi ne parlerò dopo perché la retina è ectoderma. Poi abbiamo la coroide, che era la sacca arcaica, e poi abbiamo la sclera, che è praticamente la tunica muscolare che tiene dentro tutto. No? La sclera è la sostanza bianca, è il bianco che vediamo nell'occhio. No? Allora, dopo vi dico i conflitti. Quindi la coroide, poi è rimasto ancora dell'endoderma l'iride, la muscolatura liscia dell'iride. L'iride è quella che si apre e si chiude a seconda di quanta luce c'è. quindi se c'è poca luce noi la apriamo con un obiettivo fotografico sostanzialmente,
sì, esatto.
E quando invece c'è poca luce la chiudiamo. E poi sono rimaste, come vi dicevo, tutte le ghiandole sono endoderma e quindi sono rimaste le ghiandole lacrimali, che sono principalmente due, ce n'è una sopra l'occhio e una qui alla parte interna, e quelle ancora sono endoderma, e lì è il boccone visivo. Allora, i conflitti sono, diciamo che essendo endoderma è sempre un boccone visivo, quindi il boccone è inteso come qualcosa di essenziale per la nostra sopravvivenza, no? E quindi la coroide è quando non siamo riusciti a proprio accogliere questo boccone visivo essenziale. Io ho avuto un caso di una signora che gli era venuto questo che viene chiamato poi melanoma della coroide, perché la coroide, essendo endoderma, spessisce in fase attiva, fa proliferazione in fase attiva, e quindi la medicina la chiama melanoma, come i melanomi della pelle, anche se a rigore non c'entrerebbe niente, però viene chiamata così. E lì cosa era successo a questa signora? Lei era una commercialista e aveva una socia, commercialista anche abbastanza famosa e rinomata. E però a un certo punto, lei aveva già una certa età, 55-60 anni, aveva lasciato tutta la parte, diciamo, amministrativa e legata ai soldi, diciamo, proprio della loro ditta, alla sua socia, aveva una socia. E riguardando un giorno, mi è venuto in mente di guardare i libri contabili, e si è resa conto che questa socia la stava fregando da mo'. E quindi lì ha fatto il conflitto di non essere riuscita a cogliere quel boccone visivo essenziale, no? E quindi ha espessito la coroide. Purtroppo viene considerata grave questa cosa dalla medicina, perché essendo classificato come tumore, ti dicono subito che c'è il rischio, il solito discorso, no? C'è il rischio che il tumore poi vada in giro per il corpo, prenda altre parti, l'altro occhio e tutto, e quindi spesso addirittura ti consigliano l'operazione di asportazione totale dell'occhio.
Ma dai.
E ti mettono un occhio. Ho visto anche tra l'altro un'intervista sul web a una donna che parlava di tutt'altro, però raccontava questa sua storia, che proprio lei a un certo punto ha avuto una crisi, non vedeva quasi più niente da un occhio, è andata in ospedale e gli hanno subito dato questa sentenza, diciamo, terribile.
Alla quale si è sottomessa, ovviamente.
Lei per 2 anni ha resistito, però non conosceva Hammer, quindi recidivava, faceva casini, e poi si è fatto fare l'operazione, si è fatto togliere l'occhio.
Mamma mia.
Ok, quindi questo è la coroide. Poi l'iride è sempre un boccone visivo, però ha a che fare qualcosa con la luce, cioè non siamo riusciti a cogliere il boccone visivo perché o c'era troppa luce o c'era troppa poca luce, quindi non è stato abbastanza efficiente nella nostra percezione questa muscolatura liscia che apre e chiude l'iride, no? E quindi lì cosa facciamo? Facciamo anche lì proliferazione cellulare, ovviamente in fase attiva. E in soluzione c'è una disgregazione e c'è questo occhio un po' brutto che viene chiamato colobomo, quando proprio nell'iride dell'occhio si vede questa formazione, no, che sta caseificando. Però anche lì, se si lascia finire il processo, alla fine l'occhio torna come prima.
Scusa, diciamo non ti stai riferendo al fatto che ogni tanto qualcuno viene fuori l'occhio tutto arrossato, la parte bianca?
No,
che si dice, quello è freddo.
Quello è il tessuto connettivo dell'occhio, è una svalutazione in relazione a non essere stati capaci di vedere qualcosa, oppure può essere congiuntivite
da freddo o cosa del genere?
Congiuntivite è un conflitto di separazione. Il freddo in questo caso può essere semplicemente un binario.
Ah, ok.
Hai fatto il conflitto quando faceva molto freddo e quindi il freddo ti riattiva un po' quel conflitto.
Ah, invece è un conflitto da separazione in quel caso?
Sì, la congiuntiva sì, dopo lo dico.
Ah, ok, scusa, vai.
Allora, diciamo, un discorso generale per gli occhi è che è facile fare recidive, perché l'occhio è un organo molto delicato, molto visibile, e quindi è facile che la persona faccia recidive se vede un certo sintomo sull'occhio. E quindi è ancora più importante per gli occhi conoscere Hammer per evitare di fare recidive sui sintomi. Ok, poi la ghiandola, invece le ghiandole lacrimali sono sempre il boccone visivo, però lì è proprio la sensazione che non puoi essere visto. essere visto o non essere visto. Hammer fa l'esempio di quel pittore che non riusciva a organizzare una mostra dei suoi quadri, quindi la gente non riusciva a vederli e quindi lui non vendeva i suoi quadri e non aveva il boccone essenziale vitale che è il denaro per la sopravvivenza, no? E quindi lì cosa fai? Fai in fase attiva un'iperproduzione delle ghiandole lacrimali per avere un occhio molto più lacrimato e quindi più visibile, soprattutto nelle situazioni con poca luce, perché un occhio molto, con molte lacrime riflette di più la luce e quindi si vede di più, e quindi sei visto di più.
Ah.
Ok? Ah. Per se stessi, poi questo qui lo faceva per i suoi quadri, però diciamo era una trasposizione. A volte lo facciamo proprio per noi stessi. Mi era capitato un caso di una ragazza, forse ne ho già parlato, che aveva questa forte lacrimazione quasi ogni volta che usciva col suo ragazzo. Perché il suo ragazzo forse era già stato sposato in precedenza, comunque non voleva presentarla alla sua famiglia. Quindi lei voleva ogni volta essere vista dalla sua famiglia, e quindi quando si vedevano in fase attiva faceva questa iperlacrimazione. No? Tra l'altro quando gli ho spiegato il meccanismo gli è passato subito.
A lei l'hai spiegato?
Sì, sì, ha fatto consulenza con me, gli ho spiegato il meccanismo, mi ha scritto dopo che non l'ha più avuto quel sintomo.
Ah.
Perché ha capito che era legato a quello, e quindi, come al solito, quando portiamo alla mente conscia i processi, tante volte proprio scompaiono. Ok, quindi queste sono le parti endodermiche dell'occhio. Poi l'occhio è stato ovviamente affinato, come praticamente tutto nel nostro corpo, dall'ectoderma, nell'ultima fase evolutiva. Allora, nell'ultima fase evolutiva cosa si è formato? Si è formato, prima di tutto, come vi ho detto prima, la retina, che è il reticolo nervoso altamente sensibile che ci permette la visione incredibile che ha il nostro occhio, no? Noi vediamo cose nitide a grande distanza, possiamo riconoscere persone anche a 20-50 metri di distanza, riconosciamo i lineamenti. E questo è proprio il senso biologico di avere una vista così, a parte per andare a caccia, che ovviamente serve una vista molto per vedere gli animali e tutto, una vista molto potenziata. E poi anche visto che qui siamo nell'ectoderma e sono tutti tessuti che si sono sviluppati in relazione al nostro vivere in branco, serve anche per poter riconoscere in lontananza chi è membro del nostro branco e chi non lo è. E quindi abbiamo dovuto sviluppare una vista così, così acuta. Abbiamo la retina e poi abbiamo il corpo vitreo, che anche quello è ectoderma, che è la struttura dell'occhio sostanzialmente. E, qui il conflitto è simile. Il conflitto è, a me lo chiama paura alla nuca. Cioè quando abbiamo la percezione che un pericolo incomba su di noi, però non possiamo vederlo.
E allora, alle spalle.
Alle spalle, esatto. Possiamo attivare questi due tessuti. Allora, la differenziazione in linea di massima tra corpo vitreo e retina è che in corpo vitreo la belva alle spalle è qualcuno di ben definito. Cioè non possiamo vederlo perché ci ha assalito alle spalle. Ok? Però è ben definita. E qui in fase attiva abbiamo questo fenomeno curioso dei paraocchi, cioè quando noi cominciamo a vedere offuscato però soltanto ai lati del nostro campo visivo, siamo probabilmente in fase attiva del corpo vitreo, perché questo offuscamento ai lati del campo visivo ci impone di guardare solo davanti, quindi di ignorare questo pericolo che incombe da dietro. Voi immaginate un animaletto che sta scappando perché è inseguito da una belva più grossa. Se lui perdesse tempo a guardarsi indietro dove è la belva che lo insegue, morirebbe. Se invece si concentra sulla sua via di fuga, magari scartando a destra e a sinistra per confondere anche il predatore, ha molte più chance di sopravvivenza. Quindi questo offuscamento laterale è come se imponesse a noi animali di concentrarci sulla fuga, non stare okay. a cercare di vedere la belva dietro, che tanto è più forte di noi, quindi non possiamo farci niente.
Scappa e basta. Sì,
scappa
sì,
e
sì.
Basta, esatto. E poi in soluzione del corpo vitreo abbiamo un ripristino, diciamo, della funzionalità normale accompagnata da un aumento momentaneo della pressione oculare. che viene chiamato glaucoma. Quindi il glaucoma,
l'aumento della pressione oculare glaucoma, ok.
Sì, quindi glaucoma è la fase di soluzione del corpo vitreo. Poi anche lì, come tutte le cose, sarebbe una cosa momentanea il glaucoma. Però se noi andiamo dall'oculista e lui ci dice questa pressione oculare è alta, bisogna tenerla sott'occhio, questa stessa pressione oculare diventa il pericolo che incombe su di noi, capite le recidive sui sintomi? E allora lì io avevo anche un caso di una persona che ha cominciato così, che ha cominciato ad avere un glaucoma e poi c'era veramente un periodo, me l'hanno raccontato, non ho seguito direttamente questo passaggio, però che ogni mese o anche ogni 15 giorni doveva andare dall'oculista a misurare questa pressione, c'era sempre sta come dire, sta pressione, sta pressione su di speriamo che sia diminuita, ogni volta era leggermente aumentata, quindi rifaceva il conflitto, vai e la persona diventa cieca.
Ma dai, è successo veramente?
Sì.
Che è diventata cieca?
Sì. Perché non esci più, con i circoli viziosi lì capisci che come fai a uscirne, cioè non permetti mai al corpo di finire la riparazione. È come l'esempio che faccio sempre di continuare a aprirsi una ferita.
Sì.
E se continui a aprirtela, dopo un po' quel tessuto lì praticamente è morto, dopo tantissime recidive. E quindi sì, anche l'occhio segue la stessa logica. Ok, poi invece per la retina è sempre paura la nuca, però è una paura più generica, magari le tasse, una multa che deve arrivarti, cioè non, di solito non è così specificatamente riferita a un singolo predatore che ti sta, che di solito è una persona, che ne so, il capo, cose così, no?
Una preoccupazione generica, chiamiamola.
È una cosa più generica, cioè sì, magari anche specifica, però non riferita a una persona, riferita più a una situazione che incombe.
Ah. Okay.
E qui invece prende la retina e niente, nella retina abbiamo, sì, Amer le mette tra gli onco equivalenti, nel senso che non, secondo me un minimo di ulcera c'è in ogni caso, però è veramente minima, però in soluzione comunque c'è una riparazione in ogni caso e questa riparazione, il tessuto gonfia e Amer dice ci può essere questo famoso distacco della retina, che non vuol dire che la retina si stacca e esce dall'occhio. Distacco vuol dire che si stacca dalla parete dell'occhio. E quindi staccandosi dalla parete dell'occhio, l'immagine non la vediamo più nitida.
Perché ma poi ritorna?
Sì, un distacco? Poi, sì, no, poi viene recuperato. Però in quella fase lì c'è un drastico calo della vista in soluzione della retina. Perché proprio lì si è formato l'edema, quindi la retina si è staccata dalla sua posizione originale. E quindi tu sai che noi vediamo a fuoco perché facciamo arrivare l'immagine esattamente sulla retina. Ok? Però siccome lì la retina è spessita, l'immagine non finisce più sulla retina, finisce più indietro e quindi vediamo male.
Sì.
Vediamo molto male. Sarebbe momentaneo. Però anche lì Amer dice, se fai tante recidive, cosa succede? Tira e molla, si sclerotizza un po' il tessuto dell'occhio, no? E quindi a seconda di quale zona viene colpita, l'occhio può allungarsi oppure allargarsi, diciamolo in maniera semplice. Se si allunga, tu diventi miope. Perché un globo allungato, a quel punto costantemente l'immagine non finisce più sulla retina, cioè sulla quella che viene chiamata fovea centralis, no? Finisce un po' prima e quindi non vedi bene gli oggetti da lontano e quindi sei miope. Se invece l'occhio viene schiacciato perché diciamo la sclerotizzazione ha riguardato le parti laterali, e lì è contrario, lì non vedi più bene da vicino perché l'immagine va a finire oltre la retina. Okay.
A questo punto la domanda spontanea è perché invecchiando, come succede a me, e non si vede più da vicino, di solito avviene questo. Anche chi ci ha visto bene tutta la vita, come me, come io, invecchiando faccio fatica a leggere da vicino.
Sì,
c'è un motivo particolare?
Paradossalmente invece i miopi non succede questa cosa. Io per esempio sono un po' miope, però vedo benissimo da vicino. Ormai ho 50 anni, quindi ho superato la... Di solito si dice ai 45 anni più o meno, no? Che avviene questa cosa, che cominci a vedere male da vicino.
Okay.
Ma allora lì è una può essere o proprio un conflitto di paura, questo pericolo che incombe su di te potrebbe essere proprio la vecchiaia. E infatti vedi che non vedi bene da vicino, cioè non vuoi più vedere non vuoi vedere quelle rughe che cominciano magari a formarsi, e cose così, la tua pelle che non è proprio più così bella a pesca come era a 20 anni, cose così, no?
Può essere.
E quindi fai quella cosa.
Okay.
Oppure miopia e astigmatismo, io l'ho scritto anche nel libro, sono giunto alla conclusione che possono avere anche un'altra origine. Quindi un'origine possibile di miopia e astigmatismo è ovviamente quella che ha indicato Hammer, e quindi è recidive di conflitti di paura alla nuca, sostanzialmente. Mm. Però possiamo avere anche la miopia dovuta a un irrigidimento della muscolatura oculare. Perché adesso io accenno anche a questi studi di quest'altro oculista che si chiamava William Bates.
Bates, famoso metodo Bates, sì.
Esatto, esatto, che io seguo da un po' di anni. E lui diceva che tutti i problemi oculari sono dovuti a tensione oculare. Quindi questo capite che è abbastanza in linea con Hammer. Io, se volete, ho scritto anche un articolo sul mio blog su Bates e Hammer, diciamo il parallelo fra i due. Ah. E quindi tensione oculare, capisci che è tensione fase attiva, quindi in un certo senso dicono la stessa cosa. E cosa succede? Che noi il processo di accomodazione, che viene chiamato così, il processo che fa il nostro occhio per permetterci di vedere nitidi tutto, cioè le cose vicine e le cose lontane, no? Voi capite che per mettere a fuoco una cosa vicina dobbiamo fare una certa messa a fuoco, a lontano dobbiamo fare un'altra messa a fuoco, no? E il nostro occhio è esattamente come una macchina fotografica, per molti versi. E quindi dobbiamo cambiare il focus, no? E un occhio sano molto velocemente riesce a cambiare il focus tra vicino e lontano, no? Però e questa accomodazione ha scoperto soprattutto Bates, ma vabbè, anche la medicina soprattutto ultimamente comincia a ammetterlo, è data un po' da tutti i muscoli oculari, quindi sia il muscolo ciliare, che è quello che regola il cristallino, quello sicuramente è il muscolo più importante per l'accomodazione, però anche tutti il resto dei muscoli che vengono chiamati estrinseci degli occhi partecipa al processo di accomodazione, perché anche tutti gli altri muscoli partecipano a far sì che il globo oculare sia della dimensione giusta per far sì che l'immagine arrivi nitida sulla nostra retina. Ok? E qui, essendo muscoli, tra l'altro anche volontari, a parte il muscolo ciliare, possono essere soggetti a tutti i conflitti dei muscoli. Quindi una svalutazione, perché non abbiamo visto una certa cosa, o un movimento impedito, perché non abbiamo potuto fare quel movimento oculare che ci avrebbe permesso magari di evitare una tragedia. Ok? O un brutto
tipo?
Un conflitto. Non lo so, una madre con il bambino, scappa il bambino e non l'ha visto, e questo finisce sotto una macchina. Quel movimento lì, se l'avesse fatto più velocemente, sarebbe riuscito a salvarlo. Mm-hmm. Ok? Mm-hmm. E lì questo conflitto, ovviamente, come tutti i muscoli, noi possiamo anche finire in una situazione muscolare di costante tensione, per varie ragioni, perché, per esempio, a chi diminuisce la vista durante gli studi. Uh-huh. Sì, può essere anche conflitto di Hammer, cioè paura alla nuca, nel senso che il pericolo che incombe...
Però potrebbe essere la stanchezza.
Il pericolo che incombe possono essere, per esempio, gli esami, no? O interrogazione, uh-huh, così. Però può essere anche il fatto che una persona è in tensione mentre studia, perché magari gli sembra di non capire, gli sembra di essere stupido, e quindi, uh-huh, questa tensione si rispecchia anche sui muscoli oculari, e come ogni muscolo, se noi lo teniamo troppo in tensione, un muscolo perde la sua elasticità, ok? Uh-huh. E quindi il muscolo oculare non riesce più a far bene questo lavoro di tira e molla che serve per continuare a cambiare la messa a fuoco nel nostro occhio, e rimane, cioè, come dire, un po' incancrenito in una posizione. Quindi noi vediamo bene le cose, per esempio io vedo benissimo le cose che sono a 20 centimetri di distanza o anche più vicine, ma oltre no, perché questo smollamento che serve perché noi da lontano siamo rilassati, noi portiamo l'occhio in tensione per vedere da vicino, per vedere da lontano l'occhio è rilassato. E lì però, cioè, tenendolo sempre in tensione, perché sei troppo abituato a vedere le cose o a leggere, o stai a leggere,
sì, 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 sì.
e allora lì lo tiene in tensione e quindi si incancrenisce lì. In realtà non è neanche la vista da vicino, perché Bates ha fatto delle, è andato a vedere per esempio dei villaggi di pescatori in cui c'erano degli addetti a ricucire le reti, che stavano tutto il giorno a ricucire queste reti, e vedevano benissimo. Quindi non è neanche tanto quello, è il fatto che noi quando leggiamo spesso ci associamo una tensione, è la tensione il problema, è sempre la tensione oculare. E quella poi incancrenisce l'occhio. E poi nel leggere c'è anche un discorso che Bates diceva: non bisogna fare i caratteri troppo grossi, perché se fai i caratteri troppo grossi è come se obbligassi l'occhio a diffondere lo sguardo, mentre l'occhio vede bene, più piccolo il punto che deve vedere, meglio lo vede l'occhio. Quindi Bates consigliava di leggere addirittura micro caratteri.
Beh, ci sono i famosi occhiali puntinati, oppure se qualcuno non vede male da vicino, facciamo questa prova, metta la mano a forma di binocolo, in cui vede proprio un puntino solo, quello lo vedi a fuoco, è vero?
Vedi meglio, sì, ma anche da lontano, anche io mio, se faccio così, vedo meglio.
Ascolta, c'è una domanda che non so se... Dice Sonia, la maculopatia degenerativa è della stessa cosa oppure...
La macula è retina, quindi è degenerativa nel senso che fai continuamente recidive di paura alla nuca, spesso causate dallo stesso problema che hai, cioè il fatto di vedere male è un pericolo che incombe su di te.
Ti ho abilitato a parlare, se vuoi. Sonia, se vuole parlare, può parlare.
Però, pronto? Sì. Mi sentite?
Sì, ciao.
Ciao Davide, ciao Alberto. Sì, ma in effetti mi rivedo in questo, nella spiegazione di Davide, che in effetti quelli erano i primi tempi che combavo, diciamo, da complottista, nel senso che stavo cominciando a leggere, a informarmi su scie chimiche e su tanti altri argomenti che in effetti mi davano un po' di preoccupazione, ecco, erano le...
Colpa nostra.
Allora. Da lì ho cominciato a...
È colpa nostra.
sì. Quindi grazie mille. Ma prego. Volevo chiedere anche una cosa, scusa, approfitto che sono. Vai. Ma Davide, quando è che scrivi il secondo libro? Io lo sto aspettando.
Il secondo libro è in programma.
Io so che tu sei in ballo a scrivere un altro libro.
Sì, che in realtà è il terzo. Sarebbe il terzo in realtà.
Lo so, il terzo, sì. E non si sa quando...
Guarda, questo inverno pensavo di mettermi, perché ho già catalogato quasi tutti i casi che vorrei mettere, però devo dare una struttura al libro, scriverli bene, fare la parte teorica, quindi se riesco questo inverno, quindi la prossima primavera dovrebbe essere pronto.
Perfetto, va bene, attenderemo. Grazie, grazie mille.
Grazie a te.
Ciao.
Ok, poi per concludere l'occhio velocemente, ci sono queste tre membrane che si sono sviluppate durante l'ultimo stadio evolutivo, quindi l'ectoderma, che sono, come dicevo prima, la congiuntiva, la cornea e il cristallino. Il cristallino in realtà è una lente più che una membrana. Allora, i conflitti qui sono sempre di separazione visiva, però dipende dalla gravità. Cioè, un conflitto meno grave di separazione visiva prende la congiuntiva. La congiuntiva in particolare viene presa se la separazione visiva avviene mentre stai dormendo. Cioè il tipico esempio è la madre, magari un bambino, che è lì al parco, tranquilla, a un certo punto si appisola un attimo, si sveglia e il bambino non c'è più. Ok? Dov'è finito? Conflitto attivo. Mi senti?
Sentite? Sì.
Conflitto attivo e lo cerca, poi alla fine lo trova, va in soluzione e lì comincia a bruciargli... la congiuntiva, avere un po' di arrossamento, così poi ovviamente se il conflitto è durato poco, anche la riparazione dura poco, così via. Quindi questa è una prima possibilità. Quindi in soluzione, in fase attiva non ci accorgiamo, abbiamo una leggera ulcera della congiuntiva che in realtà non ci dà un surplus, diciamo, funzionale, perché Amer dice che la congiuntiva è come se fosse la pelle, e quindi il conflitto è simile alla pelle, quindi la pelle anche lì è separazione, e in fase attiva abbiamo un'insensibilità addirittura, e qui anche abbiamo come un'insensibilità della membrana congiuntiva per non soffrire troppo di questa perdita, nel senso biologico.
Okay.
È quello. Okay. E in soluzione abbiamo la congiuntivite, quella che viene chiamata congiuntivite. Ricordatevi che ogni volta che parlano di IT, cioè infiammazioni nel nostro corpo, siamo sempre in una fase di soluzione.
Ah.
Okay. Poi la cornea è un conflitto medio di separazione visiva, e in fase attiva anche qui abbiamo ulcera, e in soluzione ricostruzione e quella che viene chiamata cheratite o cheratocomo. Cheratocomo sono proprio la fase di riparazione della cornea. Invece un conflitto grave di separazione visiva prende cristallino. Cristallino fa ulcera in fase attiva, in questo caso con un aumento anche funzionale, cioè vediamo meglio, e in soluzione abbiamo un offuscamento temporaneo del cristallino e quindi anche della vista, che viene chiamato cataratta.
Ah.
Cataratte proprio, sai, cataratte sono quelle tende, come se avessi una tenda davanti agli occhi, no? Che anche lì sarebbe un processo momentaneo, nel senso che poi la vista tornerebbe perfetta, però spesso si fanno recidive o del conflitto originale di separazione, che magari, non so, una persona si sente separata dal figlio perché è andato via a vivere lontano, e poi ogni volta che lo sento viene a trovarlo, risolve parzialmente, però poi rifà il conflitto e quindi a lungo andare ha questa cataratta sempre peggio, no? Oppure puoi fare anche qui recidiva sul sintomo, cioè il fatto di avere la cataratta ti fa vivere un conflitto di separazione visiva, cioè non vedi più bene le persone attorno a te. Bisogna sempre stare attenti alle recidive sui sintomi. È per questo che è importante anche conoscere AME, perché interpreti correttamente i sintomi, cioè come momentanei. Perché altrimenti uno che ha la vista, comincia ad avere la vista offuscata, mai più pensa che gli tornerà normale.
Però dopo l'operazione della cataratta la gente torna a vedere bene e non torna di solito, o sì?
Dipende. Dipende. Se ha recidivato sul sintomo, no, a posto a quel punto, perché il sintomo non ce l'ha più.
Ah, ok.
E quindi a posto. Se invece recidivava per il suo conflitto originale, no, e lì gli ritorna. Infatti a volte ritorna. Quindi dipende.
Ok.
Comunque quella è un'operazione che generalmente non fanno danni, quindi dico sempre qual è una di quelle operazioni che volendo si può anche fare, quello della cataratta, che se sei finito in quel circolo vizioso non è che è tanto facile uscirne. Ok, quindi diciamo
ottimo.
Che abbiamo dato una panoramica abbastanza completa dei problemi dell'occhio, poi come ho detto sì. È un organo complesso, quindi possono succedere varie piccole cose diverse, cliniche. Ah, tra l'altro, recidive di cornea o cristallino possono anche portare a una deformazione di queste due membrane che non sono più perfettamente circolari e sono invece hanno delle asperità oppure sono un po' coniche così, e quello porta a un difetto di rifrazione che viene chiamato astigmatismo. Quindi in quel caso tu non vedi bene né da vicino né da lontano, perché non è un problema di dove va a finire l'immagine sulla retina, è proprio un problema che queste membrane lì davanti non sono più perfettamente coniche e quindi non ti permettono di appunto fare arrivare l'immagine giusta sulla retina.
C'è un commento di Flo che dice: avrei anche io una domanda rispetto ad un piccolo episodio, credo di aver capito il momento della DHS ma non ho capito il meccanismo, siccome sei stata abilitata prima, se vuoi dircelo che così chiudiamo in bellezza, perché sì. Sono già le 10:10, quindi sì, tra l'altro chiudiamo con l'occhio.
Ancora quattro argomenti che dirò la prossima volta a sto punto.
Vabbè, comunque, ma valeva la pena approfondire l'occhio, vai Flo.
No, scusate, ma veramente lo volevo dell'altra volta e poi mi sono scordata. Allora, parto da Moteva, nel senso che allora da 7 anni lavoro nel solito posto.
E non ti sento più.
E c'ho un bel rapporto con il capo.
Scusa, hai detto.
C'è sempre, no? Qualche rumore di chiacchiera, ti sentite? Mi sentite?
Sì, ti abbiamo perso un attimo, ricomincia magari dall'inizio. Sul posto di lavoro stavi dicendo?
Ok, allora, diciamo, ho sempre avuto un ottimo rapporto con il mio datore di lavoro, ok? sono 7 anni che sono lì e abbiamo un rapporto di fiducia reciproca.
Ok.
Però ci sono ogni tanto colleghi che parlano alle spalle, a volte parlano anche con lui, solo che fin qui veramente lui mi ha sempre dimostrato fiducia in me, mi ha sempre difeso, è sempre stato... Quindi diciamo che ho questo bel rapporto, però ho spesso paura che la gente chiacchierando gli faccia cambiare idea. Allora, è successo che insomma recentemente ho cambiato mansione e diciamo ho un po' più di libertà. E avevo la sensazione che ci fosse ancora una persona che mi parlava male di me. E fatto sta che una mattina, mentre lui mi aveva detto di fare una determinata cosa quando andavo, portavo la macchina in officina dal meccanico, quindi io quella mattina sono andata dal meccanico, sono andata lì e in realtà non stavo facendo quello che ha detto lui, però perché mi sembrava un surplus e quindi infatti a lui non gli avevo detto nemmeno sì, avevo... l'ho insomma ascoltato e basta. Fatto sta che a un certo punto me lo sono trovato davanti e lì io ho avuto un sobbalzo perché l'ho interpretata subito come se lui fosse venuto a controllare se facevo quello che lui mi aveva detto. E quindi siccome lui fino a qui ha sempre avuto fiducia piena in me, io in quel momento l'ho vissuta come ecco, è venuto a controllarmi, non ha più fiducia in me.
Ok.
Cioè, questo momento me lo ricordo benissimo, il momento in cui l'ho visto ho detto vai, non c'è più fiducia. E quindi io sono stata, diciamo, 3 giorni con questo peso, perché comunque l'ho vissuta male, perché vengo da 7 anni che veramente, cioè, proprio lui mi ha sempre detto che di me si fida ciecamente, quindi... quindi io poi ci ho voluto parlare perché non ce lo facevo a stare con questo peso, solo che non ho potuto parlarci subito, sono riuscita a parlarci dal lunedì mattina che è successa questa cosa, sono riuscita a parlarci giovedì pomeriggio.
Perfetto.
Ci ho parlato e lui mi ha detto, no, ma che ti viene in mente, ero lì per caso, di qui, di là. Insomma, diciamo che, ma davvero... Sì, ho risolto perché comunque, insomma, mi ha raccontato tutto e quindi so che davvero era lì per caso. E quindi io le ho risolto, sono stata veramente subito meglio, mi sono levata questo peso perché sono stata malissimo quei 3 giorni, veramente male. E, il venerdì sera ho avuto, verso l'ora di cena, quindi so più di 24 ore dopo, mi sembra tardi per una... però e ho avuto tipo un... come si chiama? Tipo una punta nell'occhio, un dolore... intenso in un punto solo nell'occhio sinistro.
Sinistro, tu sei destribane o mancina?
Allora io diciamo che ho una lateralità un po' ambigua, però pensavo che c'entrasse col boccone, che pensavo che era una cosa che non volevo prendere.
Ah, devi pensare al boccone, potrebbe anche essere, sai?
Ho
anche
pensato che era una cosa che non volevo vedere, no? Ho pensato, e quindi magari una, diciamo, un tessuto antico, ho pensato. E dopo di lì, dopo questo momento di dolore intenso, mi ha iniziato a far male la parte interna dell'occhio, quella vicino al naso, e mi ha fatto male per 3 giorni.
Okay.
E in effetti, come tempistica, ritorna perché io stavo male 3 giorni.
Sì, ma c'è mai quello, hai risolto. A volte non risolviamo subitissimo. Poi magari a volte sai parte la riparazione, ma la riparazione non ti dà subitissimo sintomi, te li dà quindi la date il giorno dopo sostanzialmente.
Me la date la sera dopo, sì, perché ho risolto giovedì pomeriggio e questa cosa mi è venuta venerdì sera a cena e poi da lì ho avuto dolore alla parte interna dell'occhio fino a lunedì mattina.
Oppure puoi averlo fatto a sinistra in relazione ai tuoi colleghi. E lì sei andato in soluzione quando poi il giorno dopo hai visto che anche per i tuoi colleghi la situazione era a posto.
No, 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 io no, no, perché con i colleghi non ho un rapporto importante, nel senso che io, per me la fiducia del mio datore di lavoro è importante, l'ho sempre ritenuta importante.
Ma il giovedì quando ci hai parlato era a fine giornata o era a metà giornata?
Era pomeriggio, diciamo, sì, pomeriggio, saranno state le 3, le 4.
Magari sai, il nostro inconscio prima di convincersi del tutto, sì, lui ti avrà anche detto sì sì, ma figurati, ero lì, però forse volevi vedere anche il giorno dopo al lavoro come si comportava, com'era la situazione, per andare proprio in soluzione definitiva, eh? Non può essere?
Ma secondo te che tessuto era, che cosa è stato?
No, secondo me era comunque retina, secondo me era comunque paura alla nuca. Cioè, sì. Questo era un pericolo, il pericolo che incombeva su di te era questo giudizio dei colleghi. E lì, vedendo il tuo capo, hai fatto un conflitto su quello, in realtà. Hai detto, mo anche il mio capo dà retta a queste male lingue dei colleghi. E così, secondo me è stato quello.
Ho capito. No, ho afferrato che le cose erano per forza collegate, però non avevo capito.
Quindi avevi solo un dolore, cioè sintomi visibili non hai avuti?
No, ho avuto un dolore intenso il primo momento e poi da lì mi è partito un doloretto tranquillo, non un dolore forte, un dolore tranquillo che alla parte nell'angolo interno dell'occhio fino a lunedì mattina.
Quindi la vista è sempre stata buona?
Sì. Allora, buona, io non so una buona vista, diciamo.
No, va bene, niente di, no, di, ok, sei di mio, poi sei rimasta mio, perché, però niente di particolare. No, non credo neanche sia la retina, allora, probabilmente era un tessuto muscolare, forse un tessuto nervoso, un pezzo, forse addirittura il nervo oculare. Comunque siamo lì, o è pericolo che incombe su di te, o è una svalutazione che non hai potuto vedere quella cosa, forse volevi prevederla, non so, qualcosa del genere.
Oddio, ci sta, questo ci sta.
Comunque la tempistica, vedi, non mente, due o tre giorni.
No, è stata perfetta, infatti ho subito capito che era quello.
Sì. L'occhio poi è un organo molto complesso, come hai visto, quindi ci possono essere varie piccole particolarità. Ci sono tante cose che non ho detto, vi ho fatto una panoramica, diciamo, molto veloce dell'occhio.
Poi, vabbè, la prossima volta ti anticipo già una domanda per la prossima volta, sempre sugli occhi. Allora, ho avuto io da piccola il sacchetto lacrimale chiuso e mi hanno detto che mi hanno operato da molto piccola per aprirlo. Poi sono andata a guardare su internet e ho visto che è una cosa molto frequente. E quindi poi ti volevo chiedere anche il sacchetto lacrimale, che tessuto è e quindi poi che tipo di...
Allora, allora vi ho detto che le ghiandole sono endoderma, però quando ci sono anche i dotti, ovviamente, no? Come vi ho accennato prima, i dotti sono ectoderma e i dotti fanno ulcere in fase attiva e ricostruzione in soluzione, e quando sei in soluzione gonfia il tessuto, quindi anche lì, okay, o per un po' di profugo o per varie recidive ci può essere un'ostruzione. E quindi lì si occlude il dotto lacrimale e vabbè, poi lì ti operano, te lo aprono, però è il discorso che ho fatto prima, sostanzialmente.
Sì, no? Sì. Quindi il sacchetto lacrimale sono i dotti, in sostanza.
Sì, no, allora, il sacchetto lacrimale, la glandola lacrimale in sé tu dici il sacchetto dove si... Sì, è ectoderma, certo. Come la colecisti. Okay. Capisci che è un po' lo stesso discorso dei dotti, delle vie biliari che poi si vanno in questa raccolta delle colecisti e poi viene messa nell'intestino, e anche la colecisti infatti è ectoderma. Sì, è tutto ectoderma.
Ok, vabbè, un po', grazie.
Sono le 10:18 e Giovanni si è prenotato, quindi direi che facciamo chiudere a lui con l'ultima domanda. Vai Giovanni.
Buonasera, ciao Davide, ciao conduttore che non mi ha detto nome, perdonami.
Certo. Nessun problema, vai. Domanda.
No, nessuna domanda, velocemente volevo raccontare la mia esperienza che con gli occhi, vai. Che io, Davide lo sa, no? Che diciamo ho avuto tre gradi di astigmatismo, uno di miopia, e nel giro, quando sono andato a galla dei conflitti, stiamo parlando del 2011, quindi di 13 anni fa, improvvisamente ho avuto un glaucoma, e quindi piano piano, nel giro di pochi mesi, un grado è scomparso, e poi mano a mano, gradualmente, ho riacquistato tutta la vista. Ho portato gli occhiali per 30 anni e poi li ho tolti. Fantastico. Quindi questa esperienza, diciamo...
Fantastica.
Questa esperienza, diciamo, mi lascia il dubbio pure a me, nel senso che si potrebbe approfondire con più esperti per capire, perché Amer diceva che se hai fatto tante recidive non è facile, cioè io per arrivare a 3 gradi di astigmatismo avrò fatto tante recidive, eppure sono tornato indietro, adesso sto facendo le recidive al contrario, cioè ho ancora l'occhio destro in lieve soluzione a distanza di 13 anni, però diciamo il grosso l'ho fatto, cioè sono arrivato a pochi decimi adesso, cioè, quindi a sinistra è guarito completamente, quindi pure per me, pure a me questa cosa lascia un po' sbalordito per cercare di capire, cioè forse si può andare anche oltre quello che dicevamo, cioè nel senso che lui diceva, se, cioè io per arrivare a 3 gradi di astigmatismo avrò fatto un sacco di recidive, eppure sono riuscito a, come dire, a recuperare.
Allora sì, Hammer dice che certi processi sono irreversibili, nel senso che il programma biologico non prevede che quella parte lì torni subito normale, però io anche per esperienza, non solo nel tuo caso, a lungo andare, se uno non recidiva più, comunque noi abbiamo una spinta, sai che noi ci rigeneriamo costantemente, no? Che in 10 anni siamo completamente nuovi, quindi noi abbiamo una spinta comunque a rigenerare i tessuti, ma anche le stesse cicatrici, e guarda che negli anni comunque si cambiano,
quindi... No, beh, io diciamo, avevo fatto una piccola ipotesi mia, però non so fino a che punto sia attendibile, cioè nel senso che, cioè, piccole recidive, se fai piccole recidive è più difficile, diciamo, riuscire a sciogliere, invece se hai fatto un conflitto grosso che ti ha creato in poco tempo già una massa conflittuale grande, è facile che poi è più semplice riuscire, cioè in poche parole i miei occhi erano in costellazione, perché a 14 anni
sì, con la morte oppure, di mia padre... scusami, oppure può essere quello che tu, il conflitto in realtà era un po' in sospeso.
Sì, il conflitto si è bloccato a 14 anni, si sono bloccati tutti i conflitti visivi, altrimenti sarei andato oltre e quindi avrei perso la vista. E quindi praticamente è andato tutto in blocco e quindi poi dopo, a distanza di 30 anni che ho portato a galla i traumi, si è sciolto tutto.
Piano esatto, piano. Già lì eri andato in soluzione, però non hai fatto completare il processo, è rimasto un po', diciamo...
In sospeso.
Esatto. Poi quando l'hai portato a compimento, niente, poi la vista è tornata normale.
No, no, quindi questo, diciamo, sì, è un'esperienza piuttosto, come dire, diciamo, miracolo. Infatti, quando ho cominciato a vedere, mi sono detto, oh, cazzo, che è un miracolo qua, perché era i primi tempi, non conoscevo neanche Hammer di tanto, quindi, oh, che sta succedendo qua? Miracolo.
I miracoli esistono, ma in realtà non sono miracoli.
E li facciamo noi.
È tutto un miracolo, dipende come vuoi vedere le cose.
Esatto, quando cominci a vederlo è tutto un miracolo, esatto.
Certo.
Bambini, dai.
Era giusto raccontare qualcosa di un'esperienza pratica.
Hai fatto bene, tu ne hai fatto
malattie, anche quelle là che sembrano più... inguaribili, diciamo.
Sì, esatto, tu ne hai fatto di verifiche, va, nella tua vita.
No, io sono un laboratorio proprio, sì. Sono un laboratorio di programmi biologici.
Beh, le cose che uno sperimenta sulla propria pelle sono le cose di cui è più convinto.
Certo. Sono quelle che veramente mi convincono.
Va bene.
Ce ne sono di esperienze, poi magari qualcuno che vuole approfondire... C'è il mio libro, Dal disturbo bipolare sono guarito, ho fatto altre esperienze ancora più traumatiche, più un po' che possono, diciamo, tra virgolette, pericolose, tra virgolette, ma tipo, sono stato in ospedale in cui,
facciamo così. Pertanto tu adesso, visto che ci sei presente, quando parliamo di qualche tessuto che tu hai esperienza...
Sì, intanto ho verificato quasi tutti i tessuti, quindi...
Te li ricordi, intervieni, ne parliamo.
Vabbè. Certo. Ok.
Va bene, dai. 10:24.
Dimmi un tuo nome, scusami che mi sono scordato.
Alberto. Sì, okay. Sì. Va bene, dai. Davide, grazie mille per la dissertazione, in particolare per l'occhio con tutti i suoi vari aspetti. La metto al solito posto, nei soliti posti, quindi sul canale Ingannati, sul canale Bar della Verità e anche sul mio sito, e quindi rimangono tutte a disposizione. Dove possiamo trovarti, Davide? I tuoi libri dove li troviamo?
I miei libri sono l'ultimo è su Amazon, ma anche quello prima c'è, cioè anche su Amazon, se no quello prima si trova anche su Macro Edizioni, Internet Bookshop, in vari posti. Invece l'ultimo è solo su Amazon. E poi va bene, su Facebook, sapete che sono sempre presente. E poi qui.
E sei disponibile per fare corsi fine settimana, per fare presentazioni, per fare consulenze.
Purtroppo adesso avevamo organizzato un corso a Belluno il prossimo weekend, però ci sono solo 4 iscritti, quindi mi sa che salterà, perché 4 iscritti è proprio poco. e quindi niente, però sì sì, chiunque voglia provare a organizzare
sì.
Va bene, rimando allora a Deborah, Anna e Cinzia le domande che hanno fatto, le vediamo la prossima settimana e niente.
Dai, e ci sentiamo la prossima settimana. Grazie a tutti, buona serata a tutti.
Buona serata, un abbraccio.
Grazie, ciao.